Milano, centro della terra di mezzo. Un articolo di Gilberto Onneto. Il regime italiano ha fatto di Roma e della sua storia uno dei capisaldi della peggiore retorica nazionalista e della sua azione di demolizione della memoria collettiva padana. Così, frastornati e annoiati dalle insulse storielle di Roma, dalla sua fondazione segnata da una rissa al coltello fra bulli, dal ratto delle Sabine, che è un bel esempio di fallocrazia mafiosa, con tutte le sue menate idiote di Orazzi e Curiazzi, di lupe allattatrici, di sicari sfigati e autolesionisti, di briganti di ogni risma elevati al rango di eroi della patria. Ma sono questi gli eroi della patria? Tutto quello che è avvenuto qui e che non è romano o romanizzabile viene dimenticato, cancellato o ridicolizzato. Stiamo parlando di Milano. Nel buio in cui si cerca di costringere la storia padana, rientrano i silenzi, le omissioni e il disinteresse per la storia della più grande città padana. Quel Milano che è stato per secoli il maggiore centro abitato della terra di mezzo, ma che è anche riuscito a diventare la capitale dell'impero, soppiantando una Roma corrotta, decadente e mollacciona. Di Milano si sa tutto, ci sono pubblicazioni, i musei straripano di cocci e ogni possibile pezzo di muratura è stato messo alla luce. Rovine cariate da terme, lupanari e circhi testimoniano una romanità di regime. E del resto il tutto è tenuto nascosto o quasi tutto. Eppure Milano ha un ricco passato di storia. E prima di essere stato libero comune orgoglioso, capitale industriale e commerciale, centro culturale a livello mondiale, è all'alba del mondo il luogo di riferimento politico e simbolico di una larga porzione dei popoli che da sempre vivono in Padania. Il suo mito di fondazione più noto e popolare lo lega alla vicenda leggendaria di Belloveso. Secondo quanto riportato da Tito Livio, Belloveso e Segoveso, nipoti di Ambigato, re dei Biturigi, avrebbero lasciato fra la fine del VII secolo e l'inizio del VI secolo avanti Cristo il loro territorio per trovare nuove terre sulle quali far rivivere parte del loro popolo in parte in espansione demografica. Il Versacrum avrebbe portato Segoveso al nord delle Alpi e Belloveso in Padania. Il luogo dove insediarsi sarebbe stato indicato dall'apparizione di una scrofa semilanuta che sarà da allora totemicamente legata alla città. Belloveso sarebbe anche stato influenzato dal nome di una tribù locale, gli Insubri, che avevano lo stesso nome di un popolo gallico che abitava la regione degli Edui da cui proveniva. Gli storici hanno sempre speculato su questo dettaglio, che starebbe a dimostrare che le popolazioni celtiche o celtizzate fossero stanziate dalle nostre parti già da molto tempo. In realtà Milano è assai più antico. Si sa, da una serie di indagini archeologiche, che la zona era abitata fin dall'età della pietra e che lo è stata ininterrottamente da allora. Si conoscono anche i nomi di alcuni villaggi liguri, Barona, Cadrona, Vepra, che sorgevano sulle rive dei numerosi corsi d'acqua del sito. La posizione e l'importanza di Milano traggono origine in questo periodo dall'incrocio di due diagonali di collegamento. L'una maggiore con andamento nord-ovest-sud-est e su per giù segnata nella parte meridionale dal corso dell'Ambro. L'altra minore con direttiva nord-est-sud-ovest e tagliate la prima in un punto di mezzo, dove, in progresso del tempo, sarebbe sorta la città di Milano. Il processo di indoeuropeizzazione è anche qui avvenuto gradualmente, ma profondamente. Ne è sicura testimonianza il nome stesso degli Insubri, che più d'uno ha interpretato come gli Umbri del Nord. Importante dovrebbe essere sempre stato il contatto con la cultura proceltica di Golasecca, con cui la città è sempre stata collegata mediante uno dei tracciati viari più importanti e permanenti. La città di questo periodo ha anche il proprio nome che viene ricordato, quello di Alba, che ne denota chiaramente la radice indoeuropea, ma che costituisce anche una fonte di sintomatico legame con una delle radici etimologiche più forti della cultura celtica. L'insediamento si sviluppa sicuramente sul preesistente agglomerato ligure di cui si conosce la naturale continuazione nel tempo. Esso sorge, infatti, sulle diagonali di cui si è parlato sopra, una delle quali era l'antica strada impostata sull'oriente di Primavera, nord-est-sud-ovest. Questa linea è ancora oggi leggibile sulle vie Manzoni, via Santa Margherita, Ratti, Zecca Vecchia. Con essa si interseca un angolo retto la linea formata dalle vie Pontevetero, Lauro, Filadrammatici, Marino, Agnello e Piazza Beccaria. Il loro punto d'incontro si trova in Piazza della Scala. La forma dell'antico insediamento era presumibilmente rotonda, secondo uno schema piuttosto diffuso all'epoca, e alla sua circonferenza è ancora segnata dall'attuale andamento del Via degli Andegari. Si è molto discusso sull'origine etimologica di questa strada, anche se la sua derivazione dal nome dei biancospini, Andeghe, Andegari, Andeghe, sembra piuttosto poco probabile. Non si può non provare emozione nel considerare il legame che le è popolarmente attribuito e che ha attraversato i millenni, con le siepi con cui venivano circondati e difesi villaggi celti e protocelti. Gli Etruschi, che erano penetrati in Padania attorno al VI secolo, hanno trovato un villaggio quasi sicuramente circolare, circondato da un terrapieno, difese da spesse siepi di biancospini e interrotto da quattro aperture in corrispondenza degli assi viari principali. Agli Etruschi il centro era noto come Alba Insubrium. Il villaggio ha dovuto presentarsi con lo stesso aspetto anche nell'ultima ondata di penetrazione gallica, quella che, secondo Polibio, Appiano e Diodoro, Siculo, sarebbe avvenuta fra il 424 e il 386 avanti Cristo. È forse con la definitiva celtizzazione che il centro si espande. Esso assume il nome di Mediolanum, che significa al centro della pianura o al centro della terra, secondo la denominazione celtica di terra di mezzo per la Padania. Il senso non è solo geografico, vedi punto centrale della grande valle o incrocio delle vie di comunicazione più importanti, ma anche politico. Milano infatti diventa per la prima volta non più e non solo il principale villaggio di una piccola tribù, ma il centro più importante di una confederazione più ampia che interessa gran parte delle tribù della Padania centrale e spirituale. Con lo stesso nome, infatti, e con la sua variante di Medionemeton, che qualcuno ha anche attribuito a Milano, sono indicati nel mondo celtico i centri spirituali, i luoghi di scuole druidiche e i punti di particolare valenza magica e simbolica. In questo periodo Milano si espande e assume la forma di mandorla incentrata sul suo asse nord-ovest-sud-est, che è stato per la prima volta individuato da il De Finetti e poi più compiutamente descritto da Alessandro Colombo. Esso conserva, nella sua parte settentrionale, la forma del precedente insediamento, ma si espande verso sud-est, fino all'area del Verziere, forse per inglobare l'area sacra compresa tra l'attuale sito del Duomo e il lago. Oltre alle considerazioni espresse dagli autori citati, sulla base di persistenze toponomiche e urbanistiche, vale la pena di esaminare altri elementi che sono utili a definire il posizionamento e la forma dell'insediamento celtico. Di grande importanza è l'esame della situazione topografica e altimetrica del posto. La carta altimetrica, con linee isoipsiche di 50 cm, ci permette di ipotizzare con buona approssimazione la situazione originaria del sito. Si rileva, innanzitutto, la presenza di una motta a 121 metri sul livello del mare, lambita a oriente dal corso del fiume Seveso e a occidente da quello del torrente Nirone. A meridione si trova un forte avvallamento di circa 5 metri, nel quale si doveva trovare uno stagno. La presenza del corpo d'acqua è dimostrata sia dall'andamento delle curve di livello che nelle persistenze di taluni significativi toponimi locali, tipo Via Pantano, Laghetto, Poslaghetto, San Giovanni in Conca. Tutta la zona meridionale doveva poi essere occupata da vaste zone di acquitrino e da fitte foreste, la cui presenza è documentata fin dal Medioevo, e da alcuni toponimi, Brolo. Da questo lato non c'erano vie di comunicazione terrestri e il villaggio era inavvicinabile. La motta costituiva un elemento di speciale rilevanza, soprattutto in una situazione morfologica piuttosto piatta, da cui potrebbe essere derivato il nome di Alba, evidentemente legato alla radice celto-ligure di altura. Ma esiste un altro elemento piuttosto forte che definisce il posizionamento dell'insediamento. Sappiamo come nella cultura delle popolazioni protoceltiche e celtiche dell'Europa occidentale e centrale avesse speciale importanza l'idea di sacralizzazione del territorio, sia sotto le forme morfologiche, soprattutto le montagne, di legami con occorrenze astronomiche e con il calendario solare e lunare, ma anche con speciali preferenze magiche, vedi le fonti, le foreste, le rocce, eccetera. Una delle forme più comuni di sacralizzazione del paesaggio era rappresentata dagli allineamenti, i leis, di costruzioni e monumenti, soprattutto quelli megalitici, in riferimento a elementi fisici importanti. Questi allineamenti si sviluppavano anche per centinaia di chilometri e hanno interessato aree vastissime. Gli esempi più noti sono in Inghilterra, in Bretagna e nella Germania centrale. Resti di sculture analoghe sono stati ritrovati anche sull'arco alpino occidentale. E tutto lascia pensare che essi fossero diffusi e sicuramente conosciuti in tutta Padania, area che oltre a tutto si presta con facilità a operazioni di sacralizzazione di ampio respiro. È piuttosto probabile che gli allineamenti costituissero pratica normale e che essi siano stati deliberatamente cancellati sia dagli occupanti romani, sempre preoccupati dalla coincidenza fra fatti magico-religiosi e conoscenza politica, che era caratteristica della cultura celtica, e dalle gerarchie cattoliche. Due degli elementi fisici che hanno maggiore rilevanza e fascino sono nella Valle del Po. Sono il Monte Rosa, che era ritenuto fino ai tempi piuttosto recenti la montagna più alta d'Europa, e il Resegone. Essi sono, e a maggior ragione erano, perfettamente visibili dalla motta di Mediolanum, e in particolare la traguardazione delle loro visuali si interseca a 90 gradi precisi proprio nel punto centrale e più alto dell'antico insediamento. In più, la veduta sul Resegone coincide con buona approssimazione con l'oriente di primavera, che era così importante nell'immaginario collettivo dei popoli antichi. L'asse che unisce il Rosa al Resegone trova il suo centro fisico sul Sasso di Ferro, l'incredibile montagna che sovrasta l'Aveno e il Verbano. Nella stessa condizione di Mediolanum si trovavano tutte le località poste sulla circonferenza centrata sul Sasso, ed è estremamente sintomatico che questa linea si trovino Vercelli, fortezza sacra ai Celti e fondata dagli stessi Libui che hanno dato vita al primo insediamento milanese, e il Monte Mucrone che sovrasta Europa, il più sacro dei luoghi celtici, o il più celtico dei luoghi sacri dell'intera Padania. A fare preferire il sito di Milano c'erano però alcuni elementi di forte carica sacrale. Un lago di acqua fresca, probabilmente generato da un fontanile, posto ai margini della motta e riversantesi nello stagno più meridionale. Una fonte di acqua sulfurea e probabilmente un trovante trasformato in menhir. Il lago è rimasto nelle leggende locali e soprattutto nei miti legati alla costruzione del Duomo. Si racconta che nei sotterranei del Duomo si dice che vi si possa accedere alla cripta o da una porticina che sta dietro l'altar maggiore, ci sia un immenso salone sorretto da massicce colonne scolpite con figure magiche, strane e segrete, completamente occupato da un lago nel quale si narra si possa addirittura andare in barca. Ma nelle viscere del Duomo si dovrebbe anche nascondere un simulacro antichissimo di una vergine, nera come quella di Europa, e di tutti gli altri santuari antichi. La sorgente di acqua solforosa, dai poteri terapeutici ma anche magica, porta su altri mondi. C'è ancora nel Parco Sempione, pur svilita e indebolita dagli sconvolgimenti urbanistici.